al patibolo ci si ricorda che costui è il re dei giudei, e poco più avanti, quando si spezzerà il velo del Tempio da cima a fondo, ecco che quello diventerà il momento massimo di rivelazione. Ma la terza scena, quella centrale, quella dei due ladroni che entrano in dialogo con Gesù e Gesù con lui, con il buon ladrone, Luca la pone al centro di questo dramma, di questo compimento. E la cosa che ci sorprende è che il primo dei due malfattori, il ladrone cattivo, come si usa dire, è esattamente come gli altri, esattamente come i capi e come i soldati. È paradossale. Eppure assume lo stesso atteggiamento. Uno dei malfattori, appesi alla croce, lo insultava. Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e anche noi. Le stesse identiche parole. L'altro invece lo rimproverava dicendo: non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni. Egli invece non ha fatto nulla di male. La consapevolezza di quest'uomo dice appunto la distanza abissale con l'altro suo compagno di sventura. Anche questo disegna, descrive un modo con cui possiamo stare davanti al Signore, quando anche noi, presi dai nostri drammi, invece di abbandonarci, ancora ci ribelliamo, pensando appunto che la nostra salvezza dipenda ancora una volta da noi, da qualche trovata geniale dell'ultimo momento. Fino all'ultimo quest'uomo, inchiodato alla croce, non riesce a fare nient'altro che a insultare e a pretendere. Sembra ridicolo se non fosse un condannato a morte anche lui. Siamo noi, quando anche nei momenti peggiori ancora non siamo capaci di riconoscere i nostri sbagli, la nostra impotenza, riconoscendo che l'unica cosa possibile è quello che invece l'altro malfattore ci insegna. E disse: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Quest'uomo non ha più nessuna pretesa, è consapevole della sua vita e dei suoi errori, e alla fine non si può più barare, non ci si può più nascondere dietro a un dito. E come ci siamo già detti quando abbiamo meditato sull'episodio del cieco, quel cieco invoca Gesù chiamandolo per nome, e qui questo malfattore a sua volta chiama Gesù per nome, invoca il suo nome: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. È una preghiera bellissima, che dice anche una fede. Quest'uomo in fondo è certo che Gesù sta per entrare nel suo regno. Se ricordate l'altro episodio che abbiamo richiamato in questi giorni, quello dei due figli di Zebedeo, Giacomo e Giovanni, che cosa chiedono? Facci sedere a destra e a sinistra nel tuo regno. Non avevano capito niente, non abbiamo capito niente. Gesù, regalami un pezzo del tuo potere, il mio potere è qui, il mio potere è dare la vita. Questo è il mio potere, questa è la forza di Gesù. E dunque quest'uomo esprime una fede profondissima. Io so che questo per te è il compimento, che tu stai per entrare nel tuo regno. Ecco, ricordati di me. Che cos'è questo atteggiamento? È un abbandono totale, è un affidamento senza pretese, con la consapevolezza dei propri errori e dei propri peccati. Noi giustamente, dice quest'uomo, noi riceviamo la condanna per quello che abbiamo meritato. E si affida. Ecco, anche questo a me sembra ci venga presentato come il vero discepolo, colui che segue Gesù, che lo segue fino alla fine, che lo segue anche sulla croce. Perché? Perché sulla croce Gesù si abbandona al Padre, prima lo invoca, Padre perdona loro, e poi dirà subito dopo: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Dunque è discepolo perché in questo momento estremo segue Gesù, che gli è maestro, si affida, si abbandona totalmente. E in questo vediamo anche per noi un suggerimento prezioso. Perché? Perché tante volte noi invochiamo il Signore chiedendogli appunto che Lui ci possa in qualche modo salvare dal male, dalla morte. E però Gesù fa una brutta fine, lo sappiamo bene. Com'è possibile pensare, com'è possibile chiedergli: Signore, salvami dalla morte? Ma Gesù non ci salva dalla morte, non ce l'ha mai promesso. Gesù non ci salva dalla morte, ma nella morte, attraverso la morte. E qui ci sta insegnando non come evitarla, ma come affrontarla, come viverla, affidandosi al Padre. Gesù ci insegna come affrontare le fatiche, le difficoltà, gli ostacoli, i drammi della nostra vita. E ogni volta, se impariamo ad affidarci a Lui, ogni volta che viviamo un passaggio difficile, quando arriverà l'ultimo dei passaggi della nostra vita, avremo imparato ad affidarci pienamente e definitivamente. Gesù non ci salva dalla morte, ma nella morte, attraverso la sua morte, e ci prende per mano. Ma se questo lo abbiamo imparato, più e più volte nella nostra vita possiamo davvero chiedere al Signore: aiutami ad affrontare questo momento difficile, prendimi per mano, portami oltre, sapendo appunto che tanti sono i momenti della nostra vita che non potremo evitare, ma quello che ci aiuta non è sperare di evitarli magicamente, ma avere la certezza che il Signore Gesù li sta vivendo con noi e per noi ha già vinto la morte e il male. Ed ecco la risposta al buon ladrone. Gli rispose: in verità io ti dico, oggi con me sarai nel paradiso. E anche questa risposta è una risposta straordinaria, carica di speranza. Oggi, con me sarai nel paradiso. È l'essere con Gesù nella vita, nella morte, nella pienezza. E questo oggi spesso ritorna nel Vangelo di Luca, ci dice che ogni volta che ci affidiamo al Signore Gesù, ecco che inizia la salvezza, ecco che inizia un po' di paradiso. Oggi vuol dire oggi, questa Quaresima, questo momento della mia vita, con tutte le fatiche, i drammi, piccoli o grandi, il Signore ce lo ripete ogni volta che ci affidiamo e ci dice: oggi, adesso, non alla fine della tua vita, adesso. Adesso inizia la Pasqua, adesso inizia la tua salvezza, intanto che siamo ancora in cammino. È il momento della morte. Anche qua ci sono diversi riferimenti simbolici molto forti. Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio, perché il sole si era eclissato. Il tema della luce, il tema del buio, è dal punto di vista simbolico molto forte, lo abbiamo già richiamato. Gesù è la luce del mondo. Tutte le volte che viene rifiutata la luce, ecco che il momento massimo di luce, mezzogiorno, diventa il momento massimo della tenebra. Ed è ciò che accade nella nostra vita, quando abbiamo buttato fuori dalla nostra vita il Signore, quando quando lo abbiamo allontanato da noi, quando la sua parola non trova posto in noi, non c'è più luce. Il momento di massimo splendore, il mezzogiorno, diventa il momento massimo di buio su tutta la terra. E in questo, l'ho già richiamato prima, in questo momento, nel momento della morte del Signore, il velo del Tempio si squarciò a metà. Anche questo ha un valore simbolico fortissimo. Noi sappiamo appunto che il Tempio di Gerusalemme era costruito quasi a cerchi concentrici, cioè da un punto più largo a un punto più stretto, più centrale. E il punto centrale del Tempio, cortili diversi a cui potevano accedere persone diverse, il punto centrale, il punto massimo, era il Santo dei Santi, il santuario dove si conservava l'Arca dell'Alleanza, questo contenitore in legno di cedro ricoperto d'oro, con un coperchio anche questo d'oro, con su due figure alate chiamate cherubini, e questo contenitore portava al proprio interno le tavole della legge, la verga di Mosè e un ricordo appunto della manna, segno dell'alleanza. Ma lì dentro non poteva entrarci nessuno, perché Dio siede sui cherubini, che non vuol dire sulle nuvolette, nella rappresentazione della fede dell'antico Israele, quello era il trono di Dio. Sopra l'arca dell'alleanza, all'interno del Santo dei Santi, Dio siede. Quindi quello è il luogo in cui Dio è presente. Che cosa vuol dire che si squarcia il velo del Tempio? Vuol dire che questo velo che in qualche modo rendeva invisibile, non visibile, quello, il luogo dell'arca dell'alleanza, su cui siede Dio, su cui è la presenza di Dio, nella morte di Gesù, quel velo viene strappato. E allora che cosa si vede? Ciò che c'è dietro. Si vede il volto di Dio nella morte di Gesù. Se vogliamo vedere qualcosa, se vogliamo capire qualcosa di Dio, bene, guardiamo, fissiamo lo sguardo su Gesù, su quella croce. E lì ci viene rivelato il volto di Dio come un volto d'amore e di misericordia. Per questo il velo del Tempio si è squarciato definitivamente, per sempre. Dio nessuno l'ha mai visto, ci dice Giovanni nel suo prologo, nel primo capitolo. Lui, il Figlio, ce lo ha rivelato in tutta la sua vita e nel compimento della sua vita. Tutta la sua vita è un cammino verso la Pasqua e questo è il compimento. E ricordiamo anche cosa dicono i due di Emmaus. Tutto ciò che Gesù ha fatto, ha detto, che fu profeta potente in opere, in parole, tutta la sua vita e il suo compimento è questa rivelazione. Il velo si è squarciato, definitivamente, non verrà più ricucito. Lì possiamo vedere il volto di Dio. E poi appunto questo compimento che abbiamo già ricordato. Gesù, gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Anche queste parole sono la citazione di un salmo, e detto questo spirò. Gesù ci insegna come vivere perché ci insegna come morire, ci insegna come morire perché ci insegna come vivere, continuamente riaffidandoci alle mani del Padre, che ci ama, che ci perdona e che ci accoglie. Nella Pasqua di Gesù c'è davvero la sintesi della nostra vita, di ciò che ci serve per vivere. E la conclusione. Visto quel che era accaduto, ecco che entra in scena, Luca mette in scena l'ultimo dei personaggi, il centurione, un soldato, un pagano. Il centurione dava gloria a Dio dicendo: veramente, quest'uomo era giusto. Come ha fatto a capirlo? Chi gliel'ha detto? No, Luca ci dice semplicemente: visto ciò che era accaduto. Quest'uomo, un pagano, un estraneo, uno che non c'entra niente, uno straniero, un non credente, ditelo come volete, fissando il suo sguardo sulla Pasqua e sul compimento della vita del Signore, riconosce appunto in lui il volto stesso di Dio, riconosce che quest'uomo era giusto. E, come abbiamo già richiamato, anche la folla non può più starsene a vedere, di spettatori, Dio non sa che cosa farsene. Nel dramma non siamo seduti in platea, siamo tutti sul palco, perché quel dramma è la nostra stessa vita, è la vita umana. Possiamo solo scegliere qual è il nostro posto. E in certi momenti, in certe situazioni, saremo l'uno, saremo l'altro. Questo dramma sta parlando a noi, di noi. E in questo riconosciamo davvero che questo compimento è in realtà anche la strada, non solo verso la Pasqua, ma verso tutta intera la nostra vita. E allora che cosa chiediamo al Signore? Donaci, Signore, di ripartire sempre da questa scena centrale, di tornare più e più volte a contemplare non tanto un patibolo su cui viene condannato a morte ingiustamente un uomo giusto, ma riconoscere lì il volto di un Dio che ci ama e ci perdona. E in quello, come Gesù muore, poter riconoscere ogni volta quella strada che il Signore ci ha tracciato, quella dell'abbandono, quello dell'affidamento al Padre. Ogni altro dramma nostro personale, umano, è racchiuso qui, in queste scene e in queste parole. E allora per la nostra preghiera, per questo tempo di silenzio, io suggerisco semplicemente proprio questo. Usare le parole del buon ladrone: Gesù, ricordati di me. E poi, come dire, anche col segno di questa reliquia, fissare lo sguardo idealmente su Gesù e poter far risuonare le parole che Gesù pronuncia sull'umanità intera. Padre, perdonali. Ecco, bastano queste parole, perché questa sera, perché in questo tempo di Quaresima, perché camminando verso la Pasqua, possiamo davvero lasciare che questo mistero entri in profondità, tocchi la nostra vita e, tornando a casa, come ci suggerisce l'Evangelista Luca, battendoci il petto, possiamo davvero lasciare che questa scena possa profondamente trasformare la nostra vita.